Dal libro del profeta Geremia. Così dice il Signore: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e pone nella carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore. Sarà come un tamerisco nella steppa, non vedrà venire il bene, dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, e il Signore è la sua fiducia. È come un albero piantato lungo un corso d'acqua, verso la corrente stende le radici. Non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi. Nell'anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti. Niente è più infido del cuore e difficilmente guarisce. Chi lo può conoscere? Io, il Signore, scrudo la mente e saggio i cuori, per dare a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni. Parola di Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, Gesù disse ai farisei: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco, ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi, tra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora, gridando, disse: «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma». Ma Abramo rispose: «Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali, ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi». E quello replicò: «Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento». Ma Abramo rispose: «Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro». E lui replicò: «No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno». Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi, neanche se uno risorgesse dai morti». Parola del Signore. Dove si mettono in atto le opere di misericordia, le esperienze di debolezza, di fragilità, diventano luogo della relazione viva con l'altro, i luoghi nei quali si giocano le esperienze, le opere di misericordia, sono i luoghi della fragilità, del ritrovarsi poveri e bisognosi, quelli nei quali ci si può sentire abbandonati. Appunto, l'essere affamati, aver bisogno di cibo, l'avere bisogno di qualcosa di essenziale per la vita, o l'avere bisogno di una casa, o l'essere dentro l'esperienza della morte, perché qualcuno in casa se n'è andato, eh? O ancora l'esperienza del non avere nulla con cui vestirsi, o ancora il non ritrovare riconoscimento per sé, non essere trattati con dignità, e potremmo vedere tante altre cose. Appunto, sono i luoghi della debolezza, i luoghi della fragilità. Con le opere di misericordia si giocano lì, ma mi pare che in maniera molto bella questi luoghi, che sono i luoghi della fragilità, se qualcuno si prende cura di chi è nella fragilità, fa diventare quei luoghi i luoghi della fraternità, i luoghi della relazione, i luoghi dell'incontro. E ci si può sentire accolti profondamente. C'è una sorta di nuova nascita, se questo avviene. È come se si nascesse di nuovo, è come se si recuperasse la possibilità di vivere, e si recupera anche quel senso grato della vita, che magari si è perso, perché vivendo in situazioni di fragilità o di povertà, appunto, si è smarrito anche il senso grato, il sapore bello della vita. E chi ha messo in atto quest'opera, invece, ha avuto la possibilità di incontrare un altro, in una situazione di fragilità, sì, ma un altro, un'altra persona. E anche questo diventa interessante e importante. La possibilità di farsi vicino a qualcuno e di incontrare appunto il volto dell'altro. Ma ancora, quando ti accosti a qualcuno che è fragile e che è debole, è possibile anche per te leggere la tua fragilità, La fragilità dell'altro ti consegna anche la possibilità di rileggere la tua di fragilità. E non è mai una cosa inutile nella vita, purché essa sia accompagnata da uno sguardo di fiducia. È estremamente importante imparare a fare i conti con la propria fragilità, vederla, e magari proprio attraverso la povertà dell'altro imparare a vederla in maniera nuova, imparare ad accettarla, imparare ad accoglierla. Sto dicendo fondamentalmente dei titoli, di temi grossi legati alla relazione e alle opere di misericordia, ma penso siano aspetti importanti e penso ci consegnino anche la possibilità di rileggerci dentro tutto questo, di rileggere i nostri atteggiamenti, di rileggere la profondità anche di alcuni gesti che possiamo porre talvolta senza dare troppo rilievo a questi gesti. Certo, è sempre necessario da questo punto di vista rileggere anche profondamente le motivazioni che ci portano a prenderci a cuore l'altro, perché non sempre il fatto di prenderci a cuore la povertà e il bisogno dell'altro nasce da un'apertura, dal cuore aperto. Possono esserci tante altre motivazioni, la voglia di primeggiare, il sentirci bravi perché siamo noi che compiamo quei gesti, quella sorta di orgoglio che accompagna chi compie un gesto di carità e chi lo compie dall'alto in basso. E certo, scoprire la fragilità dell'altro e scoprire nell'altro la mia fragilità ti domanda davvero un cuore aperto, ti domanda profonda umiltà, disponibilità a costruire davvero una fraternità aperta. Ma penso che ne possa valere proprio la pena. Penso sia in realtà anche importante, significativa. Certo, da rimettere continuamente in gioco, da mettere continuamente in cammino. Sarebbe interessante rileggere a partire dalle cose che dicevamo anche la scrittura che abbiamo ascoltato stasera, in particolare la parabola del ricco e del povero Lazzaro, dove appunto lì c'è la separazione fondamentalmente, non c'è la disponibilità a entrare nella povertà dell'altro, l'altro rimane alla porta e l'abbiamo sentito, non ti rende neppure capace di rileggere te stesso, di rileggere la tua povertà, tanto che il ricco senza nome si ritrova povero, si ritrova a perdere se stesso, non è riuscito a ritrovarsi neppure nella relazione con la povertà dell'altro, ma proprio questo paradossalmente gli ha consegnato povertà, lo ha lasciato nella sua povertà, nella sua chiusura, nella sua incapacità di porsi in relazione, e quel fossato ampio che esiste tra l'uno e l'altro non è dato soltanto dal fatto che tutto è fissato ormai, è dato proprio anche dall'atteggiamento del ricco, dalla separazione, dalla non capacità di superare la distanza. E in questo senso la povertà dell'altro non ti chiama in causa e non mette in gioco neppure la tua povertà. Mentre celebriamo l'Eucarestia e ci incontriamo con la ricchezza del Signore che si fa povero per noi, che ci viene incontro per permetterci di ritrovarci. Vogliamo domandare anche noi di poterci ritrovare nell'incontro con la nostra povertà e con la povertà dell'altro. Chiediamo di poter incontrare sempre nell'altro l'altro, non semplicemente il povero, semmai di incontrare l'altro come colui che ti rimanda il volto tuo incontrato attraverso di lui.